Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso, nel nome del Padre. Amen. Bene, allora riprendiamo la nostra lettura dal capitolo 6, la volta scorsa abbiamo fatto il capitolo 5, ricordate siamo in una sezione dal 5, 6, 7, un po' fino al 10, e in cui Giovanni fa riferimento a delle feste, anche adesso leggendo il capitolo 6 vedremo subito si parlerà della Pasqua. La prima che abbiamo incontrato nel capitolo 5 non è specificata, era una festa dei giudei, dice, però dal racconto abbiamo visto che è il sabato, la festa settimanale, lo Shabbat. Invece questa sera c'è la Pasqua. Allora questo lo sottolineiamo anche per dire che quello che poi viene raccontato in qualche modo ha a che fare con la festa, no? Cioè, così come Gesù che guarisce quell'uomo malato da 38 anni, ricordate che era presso la piscina di Bezzata, e compie il sabato, perché il sabato è la pienezza della vita, e allora così vedremo anche quello che verrà raccontato nel capitolo 6 ha a che fare con la Pasqua. E con il senso più profondo di vivere la Pasqua. Dietro a questa narrazione di Giovanni e della sua comunità, ricordate, c'è anche il momento storico in cui un po' tutto Israele si sta ripensando, cioè perché Israele si sta ripensando post bellicamente, dopo guerra, quale guerra? La guerra della prima grande rivolta giudaica, che ha visto la distruzione di Gerusalemme e la distruzione del Tempio. Per cui anche tutto Israele si sta ripensando su come celebrare le feste, che senso allora hanno le feste. E allora in questo senso qui anche la comunità giudeo-cristiana di Giovanni sta ripensando il senso delle feste appunto alla luce di Gesù. E ricordate che le feste ebraiche hanno un sostrato, diciamo, culturale, antropologico. Stasera, per esempio, vedremo la Pasqua e dietro c'è la Pasqua legata all'agnello e al pane attimo, che ancora così viene celebrato, no? Appunto dagli ebrei. E l'inizio è sicuramente sono delle feste che si svolgevano sia in ambito nomadico, degli allevatori no, che avevano del bestiame e che a primavera, facendo in qualche modo una transumanza, non so se questo termine si può utilizzare, no, sempre, un percorso di portare le, no? Allora, e per ringraziarsi la divinità, sacrificavano, no, un agnello, una primizia del gregge, mentre il pane azzimo ha a che fare a un ambiente più agricolo, no? Cioè dove allora si offrivano a Dio, ecco, delle primizie, del raccolto e del frutto della terra, del pane. Su questi sostrati culturali, possiamo dire così, Israele inserisce degli eventi storico-salvifici. No, per cui la Pasqua, vedremo, diventerà appunto la memoria dell'uscita dall'Egitto e di quell'agnello immolato, ricordate che gli ebrei devono consumare e devono mettere il sangue sugli stipiti delle porte, perché l'angelo sterminatore che verrà a uccidere tutti i primogeniti dell'Egitto, quando, no, avrebbe visto quel sangue, avrebbe saltato. Quindi allora l'agnello che libera dalla morte. E dall'altra parte il pane azzimo diventa memoria della manna. Ricordate fra l'altro di questo cibo che non si sa bene cos'è, perché fra l'altro la parola manna significa cos'è? Ma'u in ebraico, cioè cos'è? È qualcosa che non sai e che allo stesso tempo il Signore ti dona, che tu non riesci a capire esattamente, però fidandoti e mangiandolo, e vedremo anche, ricordate, la manna veniva data giorno per giorno, no? E veniva detto, guarda, non prenderla per il giorno dopo, no? Il giorno dopo ci sarà, fidati. Ma fidarsi, no? Per cui cosa facevano alcuni? Dicevano, sì, sì, Dio ci sarà, però io, no? Però cosa faceva? Le prendeva per il giorno dopo, ma questa marciva, no? Non poteva, quello che veniva preso in più ti marciva, E era senza conservanti, quindi, allora, ecco, quindi c'è attenzione a questa cosa, no? Dell'agnello e del pane, che torneranno in questo racconto. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Ricordate che anche questa grande sezione, l'abbiamo detto all'inizio, è chiamata la sezione dei segni. Attenzione, non sono mai chiamati miracoli, sono dei segni. E vedremo che tutta la problematica quale sarà? Quella di chi si ferma al segno e non va al significato. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina alla Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo, «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù, «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli, «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Questo brano, nelle vostre Bibbie, come anche nella mia, è intitolato «La moltiplicazione dei pani». E come sappiamo, brani simili li troviamo anche nei Vangeli sinottici, con alcune differenze, perché per esempio se prendete Marco, a Marco al capitolo, per esempio al capitolo 8 c'è la seconda, volevo prendere la prima, al capitolo 6, c'è invece il fatto che la differenza che dice al capitolo 6, versetto 34, sceso dalla barca e gli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, si avvicinarono i suoi discepoli dicendo, «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare». Vedete, nel brano che abbiamo ascoltato di Giovanni è Gesù che prende l'iniziativa, nel brano invece di Marco sono i discepoli, no, che più realisti del loro maestro, cioè perché vedendo che si fa tardi, sto maestro continua a parlare, non si rende conto, cioè no, alcune volte, allora sono loro che dicono, maestro è tardi, congedali in modo che vadano a trovarsi da mangiare, no, eccetera, e noi possiamo finalmente cenare per conto nostro, no? E invece Gesù dice date voi stessi da mangiare. Qui Giovanni prende lui l'iniziativa. Attenzione, un'altra sottolineatura è questa, che la moltiplicazione dei pani. In tutto il racconto non c'è il verbo moltiplicare. Non c'è il verbo moltiplicare. Per cui già uno direbbe, ma perché si chiama moltiplicazione dei pani se di per sé non c'è, no, la moltiplicazione? Sì, ha senso, cioè, no? Però in realtà non c'è, Gesù non moltiplica, Gesù in qualche modo usa quello che c'è, si fa dare quello che c'è, fa condividere quello che c'è. E questo mi sembra interessante perché il vero miracolo è che il cuore dell'uomo condivida quello che ha. Il vero miracolo è che il cuore dell'uomo condivida quello che ha. A Grottaglie domenica scorsa siamo un po' più avanti con gli incontri sui vizi, abbiamo affrontato un po' l'avarizia, che secondo i padri era un peccato contro natura. Pensate, no? Noi siamo sessuofobi, per cui il peccato contro natura è qualcosa che ha a che fare nell'ambito sessuale. Invece per i padri era l'avarizia, perché loro ragionavano così: i beni sono stati dati perché gli uomini possano vivere con loro in fraternità. Chi vive i beni senza gli altri va contro la sua natura. Discorso, no? Che fila. Per cui qui è Gesù che chiede loro cosa avete, no? E loro dicono, mettono quello che hanno, condividono quello che hanno, no? E attenzione, il fatto della fraternità è importante, l'abbiamo visto anche con alcuni di voi l'anno scorso leggendo gli Atti, no? Vi ricordate? Dove vedevamo che nella prima comunità cristiana non c'è un'ideologia della povertà per se stessa, perché la povertà, no, cosa c'è negli Atti? Che tuo fratello, tua sorella che sta accanto a te non sia nel bisogno. Quando vedi un tuo fratello o una tua sorella che è nel bisogno, ti fai vicino concretamente con i tuoi mezzi. E allora, e questo brano appunto ha questa dimensione eucaristica. Fra l'altro notate anche i verbi che poi verranno usati a proposito di Gesù. Intanto vedete Gesù che sempre fa allargare lo sguardo, no? Dice perché costoro abbiano da mangiare, uno sguardo che sono 5.000 persone, naturalmente questi sono numeri simbolici, e la risposta di Filippo di dire non basterebbero 200 denari di pane, 200 denari di pane sono, si può fare un calcolo, perché un denaro è la quota, la paga giornaliera di un operaio. Quindi 200 denari sarebbero, non so, 15.000 euro, no, contando appunto quasi un anno, non è un anno, però una cifra enorme di pane, no? Una cifra enorme di pane. Però vedete, è interessante che il Signore allarga gli orizzonti, fa guardare verso tutti, allarga gli orizzonti. Questo lo dico per esempio anche perché a volte anche nelle nostre comunità cristiane fate un po' caso alle preghiere dei fedeli, che a volte, anche quelle sul foglietto, no? Oppure a volte in qualche comunità quelle che sono spontanee, però notate tante volte che le preghiere sono tutte in generale intra-ecclesie, cioè non sono, no? Ti preghiamo Signore per la Chiesa, ti preghiamo per le vocazioni, ti preghiamo per, no, eccetera, per le nostre comunità, per le, no? Ma il mondo, no? È più grande. E tante volte il nostro cuore e le nostre preghiere, e quindi anche la nostra, per quello che la nostra apertura, no? È un po' sfissiata, rimane un po' nei confini. Allora c'è Gesù che appunto invita ad aprire il cuore. E allora, e a mettere quello che uno ha. Vedete, fra l'altro sembra così paradossale, no? Cioè da una parte un bisogno che viene stimato da una persona che sapeva fare i conti in 200 denari, quindi dicevamo, non so, 12.000, 14.000, e dall'altra parte, no? E 5 pani d'orzo e 2 pesci, cioè c'è una cosa enorme. Però vedete, il Signore non ci chiede, cioè ci chiede di metterci in gioco per quello che siamo, con i nostri 5 pani e 2 pesci. E soprattutto questo, che nelle sue mani possono diventare segno. No, credo che anche, non so se pian piano, forse anche la riduzione numerica che stiamo avendo nelle nostre comunità cristiane può aiutarci, da una parte, a uscire da quel delirio d'onnipotenza che il mondo, come dire, dipende da noi. Magari in Italia, dove il fatto della maggioranza della Chiesa Cattolica in un certo tempo, eccetera, no? Pensate anche sempre al fatto che anche fra i preti a volte si dice quanto è grande la tua parrocchia? E uno dice 7.000 persone e un altro dice 10.000 persone. Cioè questo modo di parlare, no? Io glielo dico ogni tanto, no? È assurdo, perché? Perché la tua comunità sarà di 200-300 persone, le persone del territorio, oltre che poi tante di queste non sono cristiane, no? Alcune di queste sono musulmane, sono laici che non credono, sono, no? Ma c'è questa idea di che tu sei parroco di tutti, e dici, ma sì, quelli che non vogliono essere tuoi, no? Cioè, non vogliono niente a che fare con te, no? O in qualche modo che il Papa sia il parroco del mondo. No, Francesco è il capo della comunità cristiana cattolica, che certamente poi è visto anche, ma che per tanta parte del mondo, state anche la Cina, è uno così, uno dei vari. Allora, questo per dire, no, cioè... il Signore ci invita a mettere in gioco con Lui quello che siamo, anche con la nostra debolezza. Anche con la nostra debolezza. Perché anche il fatto che nelle comunità siamo di meno, no? Siamo, viene visto come a volte, no? Quando eravamo tanti, quando contavamo qualcosa, no? E allora ecco, questo Signore che diventa appunto segno attraverso, allora prese i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti. Notate come sono i verbi dell'Eucaristia, no? Dove Gesù prese il pane, rese grazie, lo diede loro, no? Allora in qualche modo l'Eucaristia che realizza la Pasqua, ricordate, siamo nella festa di Pasqua, no? E per la prima comunità cristiana che ha accolto che in Gesù, e Gesù che poi alla fine sintetizza la sua vita, no? Nell'Eucaristia, che diventa la realizzazione, il compimento della Pasqua ebraica. Cos'era la Pasqua ebraica? La Pasqua ebraica era la festa di liberazione, no? Di liberazione dall'Egitto, che loro hanno sperimentato, per poi cogliere come bisogna essere liberati dall'Egitto, però bisogna liberare il luogo da cui ogni Egitto prende origine, nel senso che ogni dinamica imperiale prende origine. Da dove prende origine ogni dinamica imperiale? Dal cuore dell'uomo. Perché poi gli imperi sono i grandi imperi, no, della storia, ma le dinamiche imperiali si giocano anche nelle meschinità di un ufficio dove ci sono due persone, uno è capo ufficio e l'altro è l'impiegato, che magari deve sottostare alcune volte alle beghe, alle sue, no? Del faraone. Una parrocchia, come a volte purtroppo succede, il prete, nel clericalismo che abbiamo, alcune volte è faraone, decide tutto lui, arriva lui, arriva un altro, cambia tutto, e voi siete solo gli utenti, eccetera. Ma così può essere una famiglia, così può essere, no? Cioè, allora liberare il cuore dell'uomo, che crea ed elabora, no, delle dinamiche imperiali, per in maniera sbagliata pensare di così finalmente poter essere, no? Poter essere mettendo i piedi sulla testa degli altri. Allora, la Pasqua cristiana diventa la liberazione perché c'è da una parte la rivelazione del vero volto di Dio in Gesù e c'è anche finalmente il primo uomo, Gesù stesso, nel cui cuore regna solo l'amore del Padre. Noi cristiani abbiamo una speranza non perché di fatto il nostro cuore, no, sta camminando, è pienamente libero, si è liberato, perché poi fra l'altro noi sperimentiamo sempre come una volta ci sembra di fare dei passi e poi la vita ci fa capire come invece siamo ancora a zero e poi riprendiamo a camminare e poi ritorniamo di nuovo indietro. La speranza che abbiamo è il cuore di Cristo, che mica è il nostro cuore. Non so voi, ma se io dovessi sperare sul mio cuore, sono senza speranza, sono disperato, no? Ma noi speriamo in Cristo, tant'è vero che l'Eucaristia cos'è? L'Eucaristia è essere coinvolti nella morte e resurrezione di Gesù, unendoci a Lui sacramentalmente, attraverso un rito. Abbiamo, con molti di voi abbiamo fatto l'Eucaristia, ricordate? Cioè abbiamo... noi non mangiamo un pezzo di carne di Gesù, su questo penso che ci siamo, no? Cioè non è che uno prende l'avambraccio, a te la coscia, tu cosa vuoi, la mano? Cioè no, non è quello, ma noi attraverso quel pane e quel vino, no, siamo coinvolti nella fede, no, nella morte e resurrezione del Signore, che si esprimono sacramentalmente attraverso quel pane e quel vino. E per chi magari anche quegli incontri non c'era, se volete ci sono su gesuitibaris.it, e ci sono quegli incontri sull'Eucaristia, no? E allora è questo... poter, e vedete, no, questo dar da mangiare, questo ci dà la vita, cioè una relazione che ci apre il cuore, e così come credo, no, cioè incontrare, stare con persone che in qualche modo ci aiutano a vivere, no, così in qualche modo è la relazione con il Signore Gesù che ci apre il cuore, ci aiuta a vivere e ci riconcilia con Lui e tra di noi. Ricordate che, ancora questo, che lo scopo dell'Eucaristia non è che quel pane e quel vino diventino il corpo di Cristo. Lo scopo dell'Eucaristia è che attraverso quel pane e quel vino, che sono il corpo e il sangue di Cristo, noi diventiamo corpo e sangue di Cristo. Cioè, che tra di noi si creino relazioni di no. Per cui notate come sia veramente completamente insufficiente, ma tante volte le persone sono state educate così, una partecipazione alla messa individualistica, dove uno va a prendere messa, sta lì, sente messa e se ne va. E gli altri sono semplicemente, no, delle persone che stanno lì, ma con le quali non c'è nessuna. E allora ecco, no? E dice, quando furono saziati, disse ai suoi discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Notate, mentre nella dinamica, ora attenzione, quando si parla poi di nuova alleanza, di realizzazione della Pasqua, della vera Pasqua, non si sta dicendo che quella del passato era falsa, si sta dicendo che la compie, la piena, anche nuova, non significa, perché noi in genere quando prendiamo qualcosa di nuovo, le cose vecchie, no, le buttiamo. Cioè, insomma, le cose vecchie sono da buttare. No, perché noi l'Antico Testamento non l'abbiamo buttato. L'Antico Testamento continuiamo a leggerlo e comprendiamo il nuovo alla luce dell'antico. Quindi il nuovo significa ultimo, significa compimento, no? Di quello che all'inizio è stato in qualche modo detto e preparato. Ma c'è bisogno dell'antico per poter capire compimento di che? E mentre nell'antico, ricordate, la manna, se ne pigliavi di più, marciva, qui non marcisce. Anzi, qui bisogna, i pezzi avanzati, bisogna conservarli, e riempirono 12 canestri dei pezzi dei 5 pani. Interessante questo, cioè il Signore fa e ne rimane di più, no? Ne rimane di più. Cioè, quando, ricordate, anche nel cammino dell'Esodo, a un certo punto Mosè si stanca, diverse volte si stanca, no? Ma proprio del popolo, perché il popolo gli rompeva le scatole, cioè diceva: ma che ci hai portato a fare qui, in questo deserto, a morire? E Mosè andava da Dio, si lamentava. Allora, una volta proprio che, no, va da Dio e gli dice: basta, non ce la faccio più, no, eccetera. Allora il Signore dice: vabbè, tranquillo, dice, farò scendere il mio spirito su, se ci sono gli altri, vedete, no? Perché quando siamo in queste cose che noi vorremmo che Dio ci dicesse: no, ma sì, ma guarda, coraggio, tu sei bravo, perché noi, no? Dio dice: guarda, ci sono gli altri, fatti aiutare, cosa sempre difficile, no? Farsi aiutare dagli altri, no? Sentire che ci sono anche gli altri, eh? E allora il Signore gli dice: farò scendere il mio spirito su 70 anziani, no? E allora si recarono alla tenda del convegno e il Signore fece scendere il suo spirito su 70 anziani. Però che successe? Che arriva Giosuè, il suo braccio destro, gli dice: guarda, che ci sono altri due, no? Che su cui è sceso anche lo spirito, no? Il Signore aveva detto 70, ma ce ne sono altri due. E dice: gli faccio smettere? E Mosè lo rimprovera. Cioè, come dire, uno spirito che è abbondante, no? Pone 70, ma poi sono 72. Sono 72. Scusate, nelle parabole del seminatore, ma voi ditemi, cioè, non so se qui fra voi ci sono dei contadini, non credo, ma cioè, il seminatore che semina in quel modo è folle. Cioè, perché voglio dire, uno che getta sulla strada, uno che getta tra le spine, uno che getta tra le pietre. Cioè, io credo che con quello che costa la semente, no, cioè, i contadini siano ben, no, attenti a sprecare il minimo, no? Invece quello spreca, spreca, spreca. Un amore senza misura. Un amore senza misura. Mi piace molto un testo, anche il titolo, è bello il testo, ma anche il titolo, di un autore bizantino del 1400, prima della caduta, Nicola Cabasilas, che si chiama L'amore folle di Dio. L'amore folle di Dio. Dio è folle. No? Per una logica che invece vuole sempre... E allora... Quindi questi 12 canestri con i pezzi dei 5, perché ce ne sia anche per coloro che verranno dopo. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Vedete, questo segno, no, che di sfamare, di dar da mangiare, eccetera, mette in moto un entusiasmo, davvero il profeta, un segno messianico, è colui che viene nel mondo. Attenzione, per cui andarono, sapendo che venivano a prenderlo, in greco di per sé, questo venivano a prenderlo sarebbe traducibile con venivano a prenderlo con forza, con violenza, quasi con violenza, cioè costringerlo a farlo re, a farlo re. E lui cosa fa? si ritira di nuovo sul monte lui da solo. Ricordate che già avevamo visto nei primi capitoli che la gente credettero in lui, ma egli non credeva in loro, perché sapeva bene cosa c'era nel cuore dell'uomo. Vedete, c'è una fede da purificare, c'è una fede da purificare, perché in tempi come anche il nostro, dove no, i populismi che vediamo e che diversi personaggi della scena politica italiana di medio, basso e infimo spessore cavalcano, no? E che vanno a toccare la pancia della gente, no? Eccetera, di pensiero elaborato zero, ma toccano solo, no? Eccetera, su questo. E allora uno che dà da mangiare è fatto lei. Però vedete, Gesù si sottrae. C'è un altro modo in cui lui è Messia. Cioè non è, perché vedete, no, appunto anche qui tante volte noi vorremmo Dio come lo vogliamo noi, cioè uno che ci risolva i problemi, una bella Aladino, meglio la lampada magica, un bel genio della lampada che ci risolva i problemi. Noi abbiamo dei problemi, andiamo da Dio, no? E stare, anche per esempio, non soltanto alcuni problemi a volte concreti che abbiamo, no? Lavoro, malattie, eccetera, ma a volte anche la pace. Uno cosa cerca? Stare in pace. Allora prova un po' con la psicologia, funziona così, prova un po' con, non lo so, la filosofia, prova un po' con altre cose, perché prova un po' con la religione. Ma attenzione, intanto il Signore è una persona viva e entrare nella dinamica dell'amore ed entrare nella dinamica delle relazioni, come sapete, è qualcosa che non sempre dà pace. Non sempre dà pace. Perché coinvolgersi nell'amore con l'altro, nella realtà dell'altro, nella verità dell'altra, e voi lo sapete meglio di me, chi vive relazioni affettive, eccetera, famiglia, eccetera, non è, anch'io lo so anche un po' nella vita comunitaria, non sono fuori dal mondo, e anche la fraternità è tutta una cosa da lavorare, con tutte le fatiche. E allora è interessante, no? Che il Signore si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Immaginate la delusione dei discepoli. Io me li vedo i discepoli, no? Perché alcuni di loro si saranno proprio impricciati, cioè dal fatto di questa folla, no? Che gridava a Gesù, e loro che erano i più vicini a Gesù, cioè se Gesù diventa re e noi siamo i più vicini. Adesso non so se no, è chiara la cosa, no, la prospettiva, cioè anche noi ci piazziamo bene, no? Per cui immaginate, erano già, qual è la delusione che cercando finalmente Gesù, perché Gesù salga sul palco e faccia un discorso alla nazione, no, e ci dica che lo fa per noi, eccetera, eccetera, questo se ne va tutto solo. Notate, anche il Vangelo ci dice tutto solo, i discepoli non lo accompagnano. Perché anche i discepoli fanno fatica a capire Gesù. Perché anche i discepoli fanno fatica a capire Gesù. A capire questo volto di Dio. No? Pensate quante volte noi vorremmo che il Signore risolva le cose, no? Cioè, oh Signore, fatti vedere, cioè, no? A un certo punto intervieni, no? Quei terroristi che stanno preparando le bombe, falli saltare in aria con le bombe, eccetera, 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 e altri pensieri così, no? E il Signore non lo fa. Allora che Dio narra Gesù? Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro che Gesù camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. E siamo appunto sul lago, no? L'ha detto all'inizio del capitolo, questa navigazione che non avveniva, loro non attraversavano tutto il lago perché le barche gli permetteva di fare una navigazione sottocosta, di andare un po' a largo, di avvicinarsi, eccetera, eccetera. E effettivamente, ancora oggi, ogni tanto arrivano dei venti. Tenete conto che il lago è 200 metri sotto il livello del mare. E a nord-est ci sono le alture del Golan, le avete sentite nominare tante volte, sono queste zone ancora non chiare con la Siria, eccetera, eccetera. E allora che succede? Che le alture sono sui 600 metri, il lago è 200 metri sotto, sono 800 metri, e a volte i venti che arrivano dal nord della Siria anche precipitano questi 800 metri, andando sul lago creano delle onde e quindi anche delle tempeste. E allora il brano è verosimile, e meno verosimile in una certa misura è questo fatto, cioè meglio, non è giusto che sto dicendo così, non voglio mettermi su un cammino, mi spiego meglio. Allora, noi siamo di cultura greco-romana, no? Per cui quando leggiamo che Gesù camminava sulle acque, che cosa intendiamo? Che Gesù camminava sulle acque perché era Dio, no? Era figlio di Dio, perché chi di noi, voglio dire, chi di voi ha mai camminato? Io no, nessuno di voi ha mai camminato sulle acque, no? Se vedessimo uno camminare sulle acque rimarremmo, no, tutti, no? E allora leggendo questo diciamo, no, e ci va tranquillamente, noi siamo proprio tranquilli, no, che Gesù ha camminato sulle acque. Ora, il problema è questo, che Giovanni è un ebreo che scrive ad altri ebrei. Nella loro visione, quello che, nella loro mentalità, quando loro ascoltano che Gesù ha camminato sulle acque, mentre noi di cultura greco-romana ci diciamo come è possibile, no? Da dove è cominciata sta cosa? E ci rispondiamo, è Dio. Loro si domandano che cosa mi vuol dire? Che cosa mi sta dicendo? Dove mi porta? Notate? È diversa, no? La domanda che, cioè proprio come logica culturale si pongono. Perché vedete, loro, anche ebrei, quando sentono che qualcuno cammina sulle acque, a che cosa pensano? Pensano a Israele che ha passato il mare, il Mar Rosso. E ricordate che il mare per gli ebrei è la morte. Gli ebrei non erano dei grandi navigatori, non si sono mai mossi come i Fenici o altre popolazioni, eccetera, no? Per loro il mare, le grandi acque, erano queste grandi acque, questa morte che Israele a un certo punto aveva davanti uscendo dall'Egitto e che aveva anche attorno perché c'era il deserto e aveva anche dietro perché stava arrivando l'esercito del faraone. Il Signore ha vinto la nostra morte. Come? Aprendoci il mare. No. E sconfiggendo il faraone. Come? Chiudendo il mare su di lui. Vedete? Sconfiggendo il faraone. Allora, il sentire per un ebreo che Gesù cammina sulle acque, e per un ebreo credente in Gesù, il fatto di dire che quella liberazione, no, che la Pasqua antica, il passaggio del mare prefigurava, si compie pienamente in Gesù, perché Lui vince la nostra morte. E se volete, lo dico in maniera così, voi avete pazienza con me, ma che Gesù abbia camminato veramente sulle acque, voglio dire, sono contento per Lui, ma a me e a noi? Ma che Gesù ha vinto la nostra morte? Beh, questo mi interessa di più. Questo ci interessa di più. Per cui vedete, ora non lo so se lui ha camminato veramente sul mare, questo non lo so, glielo chiederemo quando lo incontreremo, ma quello che voglio dire è che ebraicamente il Vangelo, che è scritto in greco da ebrei, ha sullo sfondo questo, no? Il significato del Cristo, perché tanto è vero che, per esempio, nel brano di Matteo, nel brano parallelo, quando lo videro arrivare, anche qui si ebbero paura, e lì si misero a gridare: è un fantasma, è un fantasma. È interessante questo, no? Perché è un fantasma? Perché chi supera la morte per noi? I fantasmi, che sono, come dire, cose immaginarie, no? Anche se qualcuno ci crede, con tutto il rispetto, e tristi, no? Perché non è una reale vittoria sulla morte, no? È uno spirito, una cosa, non so, eccetera, no? Allora, come dire, chi può superare la morte? Per quello dicono è un fantasma. E anche lì Gesù dice, qui dice, sono io, non abbiate paura, sono io. Vedete, la paura della morte, la paura della tempesta, la paura di tutto quello che ci inghiotte nel mare. E allora volevo prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Leggiamo adesso più velocemente il resto, perché vorrei finire il capitolo 6. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Allora barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove, altre barche, scusate, erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono al di là del mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: «Amen, amen», viene tradotto in verità, ma non vi dicevo che nel greco di per sé è questa parola aramaica, «amen, amen», cioè «così è», viene tradotto in verità, «così è». «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Vedete, non perché avete visto dei segni e li avete capiti, ma perché avete mangiato di quel pane, cioè vi siete fermati ai segni. Vi siete fermati ai segni, non siete passati al significato. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? E Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Vedete, ritorna questo credere, no? Che è un po' il tema di tutto il Vangelo. Credere, che ci dicevamo già, è imparare a fidarsi di lui. Così come per chi qui è sposato, il giorno del vostro matrimonio avete messo la vostra vita, il vostro corpo, il vostro tempo, le vostre relazioni, il vostro lavoro, il vostro futuro nelle mani di un altro, nelle mani di un'altra, no? In qualche modo è la fede in Gesù, in qualche modo, cioè, allora per quello c'è anche questo fatto che questa fede deve crescere. Credono, ma Gesù non crede in loro, cioè, perché sa che bisogna passare anche dal Dio distributore di beni di assistenza a un Dio con cui camminare, no, nell'amore, cioè anche qui, nella salute, nella malattia, nella buona, nella cattiva sorte. Vedete, no? Cioè, in fondo anche, mi sembra, qui poi gli sposati mi diranno se esagero nel prendere troppo il simbolo, no, matrimoniale. Al di là poi della fatica, della realizzazione umana, che c'è sempre, però come dimensione, no? Anche lì, cioè, come dire, nell'amore io voglio stare con te nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva. Io non sto con te solo nella salute. Poi di fatto la vita mette alla prova e sappiamo che non tutte le prove vengono superate. Allora passare, no, in una relazione d'amore che vuole essere stare con l'altro comunque vada. Comunque vada. Imparare, no, affidarsi di Dio nella nostra vita comunque vada. Cioè nel senso che se vivremo molto, ce lo auguriamo, se vivremo bene, se staremo bene in salute, ce lo auguriamo, se ne staremo meno, se avremo tanti beni, non dimenticando i fratelli, o se faremo più fatica. E allora dice, allora gli dissero, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, amen, amen, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Interessante, no? Anche questo riferimento, i nostri padri hanno mangiato, no, questo pane dato da Mosè. E anche questo, e Gesù lo riporta invece a dire, un momento, non è che Mosè ti ha dato Dio. Cioè, qui c'è anche quella tentazione, no, di una... Di fermarsi a un sistema religioso in qualche modo autogiustificante, no? Nel senso che c'è tutta una struttura religiosa con tutti i riti, con tutte le cose che io faccio e sono a posto con Dio, dimenticando che quelle sono espressioni non assolute, no? Della relazione con un Dio buono. E allora dacci sempre questo pane. Gesù rispose, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete, mai. Vi ho detto però che mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, così colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Vedete, la volontà del Padre è che nessuno sia perduto, che nessuno si perda, che nessuno si perda. Guardate che a volte anche sulla bocca di cristiani, no? Una volta una signora cattolicissima che eravamo a vedere un TG diversi anni fa e purtroppo c'era ancora la notizia che continuano a esserci di queste stragi del sabato sera, no? E lei diceva, vabbè, erano drogati, erano ubriachi, cioè della sera se la sono cercata loro. Quasi come a dire, no, ok, poi se tu colpevolmente, no, rifiuti in tante altre cose, E invece un cuore del Padre che vuole che nessuno si perda, che non dimentica i perduti, almeno quello che i nostri occhi sono perduti, no? Che lotta perché nessuno sia perduto. Voi sapete che noi crediamo all'inferno non perché crediamo che ci sia un luogo con gli diavoli, con le cose, ma nel senso che crediamo che la nostra libertà è vera. Cioè che Dio ci prende veramente sul serio perché ci ama e non ci salva senza di noi, no? Però dall'altra parte, no, come diceva von Balthasar, noi dobbiamo sperare che l'inferno sia vuoto. E allora i giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo e dicevano costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre, come dunque può dire sono disceso dal cielo? Da dove viene Gesù, no? Questa è la domanda che sarà sempre. E allora saltiamo alcuni versetti, continua a parlare di questo, verso la fine 52, vedete come la discussione diventa sempre più aspra. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? No, naturalmente Gesù parla simbolicamente della sua carne, no? Gesù disse loro: amen, amen, io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Naturalmente qui siamo in un discorso eucaristico, in un discorso eucaristico, cioè qui è la comunità cristiana che sta comprendendo sempre più e pone su Gesù, sulla bocca di Gesù queste parole. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, io vivo per il Padre, e così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. In qualche modo nell'amore uno mangia dell'altro, no? Cioè, simbolicamente, cioè, non è il cannibalismo, no? Che, eccetera, ma vive, no? Dell'altro, e l'altro vive del dono reciproco, no? Cioè, Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a queste cose, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, e sono vita. Attenzione, spirito e carne, ricordate che non sono l'anima e il corpo, ma ebraicamente sono la relazione, lo spirito, e la chiusura, sulla propria fragilità, prendendola come assoluto della propria vita. Lo spirito è la relazione. Vedete, in fondo Gesù sta parlando di relazione, il Padre che mi ha mandato, io faccio la volontà del Padre, eccetera, eccetera, no? E allora è lo spirito che dà la vita. Quando Paolo dirà: chi semina nella carne semina per la morte, chi semina nello spirito semina per la vita, non sta dicendo che chi interessa solo a mangiare e a far sesso, cioè, finirà all'inferno, e chi invece pensa alle cose spirituali andrà in paradiso. No! Sta dicendo che chi vive con gli altri, no? Con tutta la sua corporeità, con la sua, no? Come persona, semina per la vita. Chi vive da individuo, senza l'altro, semina per la morte. Ma vi sono alcuni fra voi che non credono. Vedete, è sempre Gesù che conosce i cuori. Gesù infatti sapeva fin da principio chi era quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. È interessante, no? Anche questo. I Vangeli ci testimoniano come ci sono stati dei discepoli che non hanno poi seguito più il Signore. Quindi anche questo, fra l'altro, ci aiuta anche a coglierlo non come un guru, no? Che di quelli che se tu entri nella sua orbita ti plagia e non esci più, no? No, 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 il Signore Gesù era uno che ti lasciava libero, no? nel rapporto con Lui, di poter a un certo punto dire: non me ne vado. Quindi è interessante, no? Una relazione con il Signore che vuole che tu ci sia, che pensi, che si rimani critico, che, no? Che abbia la tua libertà, no? E che sia viva. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Forte, no? Perché magari Gesù avrà intuito che, cioè, loro sono rimasti un po' così, cioè qualcuno se ne sta andando, dei discepoli. Qualche pensiero può essere passato anche tra di loro. E gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Cioè, della serie, ci abbiamo pure pensato, no? Cioè, magari avremmo un po', no, messo le possibilità, ma tu solo hai parole di vita eterna. Vedete, quindi la vita eterna non significa soltanto, cioè, pensare alla vita eterna, ma sono parole che mi danno un gusto di eternità, cioè nel senso di qualcosa che vince la morte, che rimane, di qualcosa che rimane, di qualcosa che la morte non può togliere, no? Quante parole che noi abbiamo che vanno via così, no? E poi sperimentiamo anche delle parole che rimangono, qualche volta, no? Di persone che la loro vita e le loro parole in qualche modo rimangono anche oltre la loro morte, no? E danno vita, no? Quanto per i discepoli del Signore, no? Sono queste le parole di Gesù. Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù riprese: non sono forse io che ho scelto voi, i dodici, eppure uno di voi è il diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, colui che stava per tradirlo, era uno dei dodici. Attenzione, il divisore, il diavolo non dobbiamo pensare. Però attenzione, qui nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come il Signore, colui che è conscio di tutto quello che sta accadendo, eccetera, eccetera. Vedremo, quando poi arriveremo alla passione, che non dobbiamo però cogliere Giuda come il predestinato o come colui che lo vedremo poi più avanti, quindi che cosa, ma lo vedremo poi in un cammino molto più umano e autentico. Bene, allora naturalmente